Viste dalla strada di notte, le finestre del grande edificio grigio sembrano centinaia di occhi. Attraverso quelle illuminate si vede un viavai di sagome. Sono uomini e donne in camice, cellule di un corpo, quello dell'ospedale, che non dorme mai. Dietro una di queste, a guardare lo spettacolo degli automobilisti che si avvicinano verso Piazza Vittorio Emanuele, c'è una donna. Ha lunghi capelli biondi un po' sfatti e il viso stanco. Torna a sedersi sul letto mentre rigira il braccialetto di plastica al polso. Quando alza lo sguardo, sorride e le sue due compagne di stanza le sorridono di rimando. Sono goffe e felici mentre fanno un gesto che provano per la prima volta. Tengono il loro bambino tra le braccia. Stefania si gira di lato, spegne la luce e prova a dormire. Magari prima o poi lo stringerà anche lei. Dicono che il giorno più bello della vita di una donna sia il giorno in cui scopre di aspettare un figlio. Ma c'è un altro lato del diventare madre, un lato di cui si parla solo quando è buio e nessuno sente.
E questa dottoressa mi ha guardato con un po' di disprezzo negli occhi e mi ha detto che ero un incosciente e che lei non mi avrebbe più seguito.
Scoprirsi madri è un braccio di ferro con la natura. Un braccio di ferro che si traduce in una gogna quando la propria scelta si scontra con il giudizio degli altri. Questo è Acerbe, un podcast di Will, realizzato da Valentina Barzago e Agnese Mosconi.
Stefania ha 45 anni e vive a Torino da sempre. Fa la consulente finanziaria e scherza dicendo che non lo fa per diventare ricca, ma perché le piace l'idea di poter aiutare concretamente le persone. Con suo marito Massimo ha due figli. Alessandro è la copia spiccicata di suo papà. Alessandro è il loro figlio maggiore, però non il primo.
Ho incontrato, tra virgolette, reincontrato Massimo, che era allenatore di basket di mia sorella e quindi conosceva già benissimo tutta la mia famiglia. E ci siamo rivisti a un aperitivo qualche mese dopo che appunto mi ero lasciata con il mio ex. E anche lui era in quel periodo era di nuovo single e c'è stato subito una scintilla, è nato subito qualcosa, tanto che abbiamo iniziato a uscire insieme un mesetto dopo, era giugno e a ottobre mi ha chiesto di sposarlo.
Le cose non filano particolarmente lisce. Due mesi prima del matrimonio Massimo si rompe il tendine d'Achille giocando a basket e insieme decidono di rimandare il giorno del sì. Passano giorni e giorni a riorganizzare, a scrivere bigliettini per i loro ospiti con la nuova data affiancata dalla scritta «Ci riproviamo». Il primo pensiero di Stefania e Massimo, appena sposati, è quello di cambiare macchina. Ne serve una più grande se dietro deve starci un seggiolino.
Il desiderio di maternità c'era abbozzato come idea. Non sapevo bene che cosa mi sarebbe capitato, però l'idea di avere un bambino mi piaceva. Mi piaceva vedere i bimbi piccoli, prenderli in braccio, coccolarli, e quindi l'idea dentro di me sì c'era ed effettivamente non abbiamo aspettato poi così tanto e siamo anche stati fortunati che effettivamente lei poi è arrivata praticamente subito.
Dei primi mesi di gravidanza Stefania racconta solo la felicità, così intensa da farle scordare la scocciatura delle nausee mattutine, del cambio di taglia dei pantaloni, della pipì che scappa sempre.
Mi ricordo ancora le prime volte che guardavamo l'ecografia dalla ginecologa. È stata forse l'emozione più grande della mia vita.
Stefania è curiosa di conoscere il piccolo individuo che sta crescendo dentro di lei. È un maschio o una femmina? La farà dormire di notte? Che aspetto avrà? Sarà cantante o magari giudice? Sarà un super sportivo o sarà pigro? Sarà vivace?
Anzi, all'inizio la ginecologa ci aveva detto che probabilmente era un maschio. E invece poi ci ha fatto la sorpresa quando abbiamo fatto appunto l'esame della morfologica, abbiamo scoperto che invece era una femminuccia. Quindi è stata una bellissima giornata da un certo punto di vista e piuttosto brutta sotto altri punti di vista, perché è lì che abbiamo scoperto che qualcosa non andava.
Già, perché Gaia, così hanno deciso di chiamarla, non sta crescendo come dovrebbe.
E poi nella morfologica del quinto mese, quando siamo andati in ospedale a fare questo esame, in quell'occasione effettivamente la dottoressa, l'ecografa che stava facendo l'esame, ha iniziato a passare più e più volte sulla pancia, cercando un qualcosa. Quindi in quei momenti lì ti prende un po' la preoccupazione, dici chissà che cosa sta succedendo. E poi ci ha guardato e ci ha detto che c'era qualcosa che non quadrava, non riusciva a vedere bene lo stomaco, non riusciva a vedere bene l'intestino, c'era qualcosa che non le piaceva, e quindi ci ha prenotato una visita, un'ecografia di secondo livello al Sant'Anna, in modo tale da poter capire che cosa effettivamente fosse.
Le ecografie di secondo livello, al contrario di quelle di routine, non vengono prescritte a tutte le donne. Sono esami specialistici e mirati, dove si utilizzano macchinari più sofisticati e precisi. Spesso sono l'anticamera di esami ancora più accurati e piuttosto invasivi.
La dottoressa che doveva fare questa ecografia sembra che fosse una delle principali, delle più rinomate ecografe, ed effettivamente ci hanno appunto mandato lì proprio per questo motivo. E questa ecografia in realtà ha lasciato anche lei dubbia, mi ha detto si faccia fare l'impegnativa, era un venerdì, lunedì facciamo la miocentesi. E mi ha lasciato veramente un po' scioccata, mi è sembrato di cadere in un baratro.
Ci sono migliaia di esempi, di situazioni dove si pensa sempre «Ma sì, so che esistono rischi, ma figuriamoci se capita proprio a me». E questa è proprio una di quelle. Tra tutte le domande che Stefania si era fatta su sua figlia, non aveva considerato minimamente che potesse non essere in salute. Lo specchio di serenità che Stefania aveva sperimentato nei primi mesi si incrina. Inizia a vorticarle nella testa quella parola, amniocentesi, una parola tutt'altro che confortante.
L'amniocentesi è un esame che consiste nel prelevare del liquido amniotico tramite una puntura transaddominale. C'è un bassissimo rischio di aborto, circa l'1% dei casi, ma ci sono diverse possibilità che sorgano complicazioni, come infezioni e perdita del liquido amniotico. Ed è per questo motivo che viene svolta solo in casi dove si sospetta una patologia grave del feto, al fine di poter intervenire in tempo con un aborto terapeutico, se necessario. Per questo Stefania capisce che la situazione di Gaia è più grave di quella che aveva preventivato. E ora lei e Massimo hanno solo un weekend per decidere cosa fare.
Sono passati tanti anni, però ricordo che Il timore più grosso era che ci fossero, che avesse dei problemi che potesse riportarsi dietro anche nella vita, che quindi ovviamente cambiasse la vita nostra, ma soprattutto non rendesse la sua vita, non dico degna di essere vissuta, perché non è vero, tutte le vite sono degne di essere vissute, comunque non una vita normale, comunque una vita più difficile, con situazioni complicate che magari non l'avrebbero permesso di fare tutto quello che facevano gli altri bambini. Quindi quello, diciamo, che ci preoccupava tanto, e non avevamo certezze né in un verso né nell'altro, e ci guardavamo e diciamo eppure che cosa facciamo, come ci muoviamo. E se poi invece lei avesse solo bisogno di un piccolo aiuto per poter stare bene. E nel frattempo io la sentivo muovere, e anche Massimo, quando metteva la mano sulla mia pancia, la sentiva. E poi devo dire che tanto ha fatto anche la fede. Io dicevo, ma chi sono io per toglierle la vita, o comunque per non permetterle di fare la sua strada. E non è stato semplice, perché comunque avevamo entrambi mille dubbi e tanta paura, sinceramente.
Massimo e Stefania non sanno quale sia la scelta giusta per loro, ma dopo un weekend d'inferno giungono alla conclusione di sapere quale sia quella sbagliata. Fare l'amniocentesi significa sottoporre il feto a un rischio, seppur basso. Un rischio che serve a verificare con più certezza che ci siano effettivamente delle complicanze. Spesso viene fatta per poi lasciare alla donna la facoltà di scegliere se portare avanti la gravidanza o meno. Stefania, però, ha già scelto. Lei e suo marito vogliono tenere la bambina, qualsiasi sia il suo stato di salute. La ginecologa di famiglia, allora, apprese le sue intenzioni, le sconsiglia l'amniocentesi. Non ha senso prendersi un rischio che potrebbe peggiorare la condizione già incerta di Gaia. Ma in ospedale questa notizia non viene accolta come Stefania pensava.
E quando siamo arrivati il lunedì mattina per di nuovo appunto alla Sant'Anna, abbiamo detto che non avremmo voluto fare l'amniocentesi. E questa dottoressa mi ha guardato con un po' di disprezzo negli occhi e mi ha detto che ero un incosciente e che lei non mi avrebbe più seguito.
Stefania ha pensato a tante cose, ma non al fatto che la donna in camice bianco, seduta sulla poltroncina davanti a lei, le potesse dare dell'egoista. Eppure la scelta di Stefania non è la scelta di una sprovveduta. Stefania è una donna adulta che con suo marito ha già vagliato diversi scenari e nel futuro che immagina per sé, semplicemente non vede un aborto.
Qui io non sono né pro né contro, diciamo che per me era una cosa che dentro di me non potevo concepire, però non mi è piaciuto questo atteggiamento così, non so neanche come dire, insomma, autoritario, piuttosto che anche un po' saccente di dire se fai così sei egoista. Io non mi sentivo egoista nel scegliere di non fare questo esame e mi sembrava che fosse la cosa giusta fare diversamente, quindi mi è dispiaciuto questo, mi ha fatto male questo.
C'è un altro medico che assiste alla scena e che dopo averle offerto una cioccolata calda la mette al corrente della situazione. Sicuramente un problema c'è, perché lo stomaco di Gaia ha un'ansa dilatata. Non vi è dubbio sul fatto che bisognerà intervenire dopo la nascita, ma lo stomaco c'è e con una gravidanza tenuta sotto controllo si possono ridurre notevolmente i rischi. Stefania ha trovato il suo nuovo medico che le restituisce un po' di speranza, ma i mesi che la separano dalla nascita di Gaia sono frenetici e stancanti.
Erano comunque dei momenti un po' al limite del sovrumano, secondo me, queste cose, nel senso che tu arrivavi a fare questo esame con tutte le ansie del caso. Anche perché poi gli ultimi tempi, dopo l'ottavo mese, facevo 3 ecografie a settimana, un giorno sì, un giorno no. E arrivavo lì al mattino alle 8:30 e poi niente, mi chiamavano quando avevano un buco tra uno e l'altro, quindi potevano essere le 10:30, l'una, l'una e mezza, poteva essere in qualunque momento.
Ogni volta che Stefania si reca in ospedale per un controllo, ha una valigia in macchina. Dentro c'è tutto il necessario per un eventuale ricovero. In una delle ultime visite, il ginecologo le comunica che non potrà partorire naturalmente, ma dovranno procedere con l'induzione. Così, il giorno stabilito, Stefania si presenta in ospedale. Viene messa in una camera con altre 2 donne e una fettuccia che le schiaccia la pancia. L'attrezzo contiene il gel per indurre il parto e funziona piuttosto in fretta. Quando le si rompono le acque, chiama l'ostetrica, che la rimette subito al suo posto. Deve aspettare. Mica partorisce solo lei quel giorno. Poi, finalmente, arriva il suo momento. Mentre Massimo guida verso l'ospedale, lei entra in sala.
E devo dire che è stato un parto abbastanza faticoso, perché comunque, per quanto spingessi, probabilmente non riuscivo a fare a sufficienza. I dolori erano forti, perché comunque un'induzione al parto fa venire dolori comunque più forti, più intensi, più ritmati, quindi non hai mai il tempo di recuperare. Nel frattempo è riuscito ad arrivare anche mio marito e mi ricordo che questa ostetrica era molto brusca. In quel momento se avessi potuto scegliere, avrei voluto una persona un pochettino più calma e più accogliente. Invece lei aveva un affare molto duro, quindi mi ha iniziato a dire: se non spingi Stefania, fai male alla tua bambina, non la fai soffrire. Quindi insomma mi aveva anche caricato di un'ansia ancora ulteriore. Poi purtroppo non si riusciva, alla fine c'è stato un po' di tutto, mi hanno fatto l'episiotomia, quindi il taglio, mi hanno fatto la spinta sulla pancia e la ventosa alla bambina, direi che più di così non so che cosa potevano fare, è stato un massacro veramente dolorosissimo. E poi finalmente appunto, intorno all'1:20 è nata, me l'hanno appoggiata un attimo vicino al viso e sono riuscita a farle un piccolo bacio. E... scusate, e le ho contato le dita delle mani, perché non so perché avevo questa cosa delle dita delle mani. E poi gli ho detto che era bellissima e nel frattempo mi hanno detto: adesso dobbiamo cucirti. Insomma è stato anche atroce, il momento dei punti è stato bruttissimo. Io intanto con la coda dell'occhio vedevo che la mettevano in braccio a mio marito, quindi lui si è potuta tenere, non so, non credo neanche 5 minuti, un paio di minuti in braccio, ed era bellissimo vederli insieme, è stato un momento dolcissimo.
Gaia passa presto dalle braccia di Massimo a quelle delle ostetriche e delle infermiere. I parametri della bambina vengono misurati secondo la scala di Apgar, che misura l'attività cardiaca, quella respiratoria, il tono muscolare, la reattività agli stimoli e il colorito cutaneo. Con grande sollievo di tutti, su un indice da 1 a 10, Gaia totalizza un 9. Sta bene. Riesce persino a evacuare, il che rassicura Stefania sul funzionamento dello stomaco e dell'intestino. Però, mentre Stefania viene riportata nella sua stanza, Gaia viene trasferita nel centro prematuri.
Allora, io in quel momento ero felicissima. Felicissima perché guardavo il braccialetto dove c'era scritto il mio nome e il suo. E dicevo: è vera, è reale, c'è. E quindi dicevo: non può succedere nulla, lei è qui, cioè avevo una gioia immensa, dicevo: devo solo portare pazienza e poi magari ci vorrà del tempo, magari dovrò fare avanti e indietro quando mi dimetteranno, dovrò tirarmi il latte e portarglielo, ma non importa, l'importante è che poi venga da me. Quel momento lì devo dire che le persone intorno, non so, è come fluttuasse adesso in un certo senso, nel senso che comunque le ostetriche piuttosto che le inservienti erano di passaggio, giusto passavano a portarti il mangiare, ti visitavano giusto per vedere che effettivamente fosse a posto. E poi ricordo che il mio pensiero era: devo andare a vedere come sta, per cui nel reparto appena potevo fuggivo e andavo in, lei era nel centro prematuri, quindi cercavo di andare a ottenere delle informazioni, nel senso che io stavo male perché avevo la pressione bassissima, avevo 80 la massima, quindi giusto per dirti, non so come facessi a stare in piedi, però il mio pensiero era: chissà lei come sta. E purtroppo nessuno mi diceva niente.
L'attesa davanti a una porta chiusa, quando dietro c'è tutto quello che si desidera, è interminabile. Stefania e Massimo aspettano, come gli altri genitori, stretti su una panchina, davanti a quella porta, sperando, o forse non sperando, che chiamino proprio loro. Poi però, finalmente la porta si apre e un medico li informa sulle condizioni della figlia. Cattive e buone notizie. La cattiva è che Gaia ha avuto dei problemi di respirazione, uno pneumatoracico. Quella buona è che adesso è stabile e se vogliono possono entrare a salutarla. Un'altra complicazione, insomma, che però sembra essere arginata. La sera stessa le dicono di iniziare a tirarsi il latte per quando Gaia si sarà ripresa. Passa qualche ora e lo scenario cambia completamente.
era tarda serata, sono state le 10:30, le 11:00, è arrivato un dottore o una dottoressa, sinceramente non mi ricordo, e mi ha detto: signora, abbiamo portato la bambina a Regina Margherita in rianimazione, ma lei stia tranquilla. Immaginate, tranquilla, tanto non è che fossi. E io gli ho detto: e come faccio a sapere come sta, avere notizie? E loro mi hanno detto: domani all'una apre il reparto e può andare a vederla.
L'ospedale ginecologico Sant'Anna e l'ospedale pediatrico Regina Margherita sono collegati da un tunnel sotterraneo. A Stefania, che lo percorre in preda alla spossatezza e alla preoccupazione, sembra lunghissimo. Al suo termine c'è di nuovo un'infinita attesa sulle panchine scomode, con altri genitori seduti accanto a lei.
A un certo punto erano le 4:30 del pomeriggio, dopo appunto che eravamo lì queste 3:30, e uscita una dottoressa dicendo: mi spiace, oggi non possiamo farvi vedere i bambini perché c'è un'emergenza, quindi oggi chiude così, mi spiace. Al che noi siamo rimasti senza parole, siamo rimasti basiti, abbiamo detto: ma almeno sapere, avere notizie, almeno sapere qualcosa. E questa dottoressa ci ha chiesto chi era la bambina, e poi ci ha guardato con un'aria stralunata e ci ha detto: ma come, nessuno vi ha detto nulla? E noi gli abbiamo detto: che cosa? E non sappiamo più che cosa farne.
Gaia viene a mancare proprio quella notte. Stefania fa in tempo solo a farla battezzare e a salutarla l'ultima volta.
Gaia aveva un misallineamento polmonare, una patologia rarissima che ci hanno poi dichiarato a distanza di un mese, perché hanno fatto tutti i vari esami e la patologa, poi quando ci aveva chiamato per presentarci gli esiti dell'autopsia, ci aveva detto che era questa forma veramente rara, c'erano tipo 100 casi in tutto il mondo. E lei aveva questa cosa qua, e una forma incompatibile con la vita che portava a un problema ai polmoni, una sorta di, ci ha spiegato, una sorta di aggrovigliamento dei polmoni, quindi non le permetteva di respirare, e nello stesso tempo una malformazione dell'intestino, perché ci aveva spiegato che l'intestino e i polmoni si formano nello stesso momento, nella stessa fase della formazione del feto, e quindi è andato storto qualcosa in quel momento lì.
Stefania è stordita dalla rapidità con cui è avvenuto tutto. A lei il mondo sembra crollato, ma nessuno attorno a lei sembra partecipe di quella tragedia. La routine dell'ospedale continua, operosa e indifferente.
È stata proprio una serie di cose che, una dietro l'altra, che sapevano un po' dell'assurdo. Ero uscita dalla stanza per andare a firmare per le dimissioni, perché ho detto: io me ne voglio andare via il prima possibile. E c'era una ragazza che mi si avvicina e mi dice: posso farle qualche domanda sulla depressione postparto? Lei, poverina, non ne poteva niente. Il problema è che non le avevano detto che c'era stata una situazione di quel genere. Lei pensava che fosse una qualunque mamma che veniva dimessa. E so solo che l'ho guardata e l'ho detto: guarda, non penso di essere la persona adatta in questo momento. Quello che a me è dispiaciuto più è stato quello, questa mancanza di umanità, anche poi ritornare dopo che era appena mancata in questa stanza di nuovo con queste altre due mamme, con i bambini che piangevano. E mio marito era stato lì con me per, anche perché non mi fidavo, cioè non me la sentivo di farlo andare a casa in macchina da solo, avevo paura che gli succedesse qualcosa, e siamo stati lì a dividere questo lettino. E il mattino dopo è arrivata un inserviente e ci ha ancora detto: ma insomma, si sta qua a dormire così, come se insomma, fosse stato appunto lì giusto per condividere un letto, quando effettivamente era l'unico modo per starci vicini ad affrontare in quel momento quel dolore.
Non tutti però cadono nel disinteresse o nell'indelicatezza. A un certo punto, accanto a Stefania, arriva qualcuno che si ferma a darle una parola di conforto, proprio in una delle situazioni che più la fa soffrire. Stefania, infatti, non essendoci più Gaia, deve fermare la montata lattea, e l'ostetrica che la aiuta per la prima volta si rivolge a lei con delicatezza e calore.
Ricordo che mi aveva fasciato il seno stretto e mi aveva dato queste pastiglie, e poi mi aveva detto: ma stai serena, dai, vedrai che ti arriveranno dei bambini, perché tu sei fatta per essere mamma. E questa cosa mi è rimasta sempre dentro. A volte bastano veramente una piccola parola in quei momenti per darti un minimo di conforto. E in quel momento il fatto di dire avrei un altro bambino non mi è pesato. Quando invece dopo capitava che per strada ma sì, dai, sei giovane, ne fai un altro, ecco, quello mi dava molto fastidio, perché quello non lo accettavo, nel senso che comunque era troppo, troppo doloroso sentire, perché io comunque volevo lei, non un altro.
Stefania convive con l'assenza di Gaia e faticosamente cerca di andare avanti. Passano i mesi e rimane di nuovo incinta. Il test lo fa il giorno del compleanno di Massimo. Quando è positivo, i due si guardano e si dicono che forse è un regalo di Gaia. Stavolta però è diverso. Stefania dice che Alessandro è nato il giorno in cui è arrivato a casa e che finché non era successo non ne aveva fatto parola con nessuno. Quello che hanno vissuto ha lasciato loro tante paure, ma anche una nuova consapevolezza.
Imparare che un figlio non è tuo e che prima o poi devi lasciarlo andare, insomma, avrei preferito lasciarlo andare un po' più avanti, non subito così. Però una prima lezione che si impara da genitori, e abbiamo imparato subito in questa maniera, insomma.